La storia dell'umanità la possiamo interpretare come una storia progressiva della libertà, della emancipazione, che ha trovato una sua particolare accentuazione, intensificazione e sviluppo nella modernità europea, del cosiddetto emisfero occidentale. Una emancipazione progressiva dei corpi sociali e, diciamo, nella modernità più evoluta o più tarda, degli individui. Libertà vuol dire fondamentalmente autodeterminazione, possibilità di scegliere e di scegliere in senso lato, non solo scegliere quel che è da fare e quello che non è da fare. Scegliere circa i beni da produrre o da non produrre, da acquisire o da non acquisire, ma la libertà nel senso anche di determinare il senso complessivo della propria vita. Si può dire libertà di fare quello che è nel potere della nostra volontà. Ma dire questo vuol dire che il soggetto può fare tutto? Intanto non può fare tutto in senso fisico. L'idea di una libertà incondizionata ha un limite nella nostra stessa potenza naturale. Già Aristotele diceva che in fondo non si può potere tutto quello che si vuole. Il desiderio ci fa immaginare cose che noi non possiamo raggiungere, anche se l'immaginazione è un volano indubitabile della nostra stessa evoluzione. La caratteristica dell'uomo è appunto di essere aperto su possibilità, però ci sono dei limiti naturali che non ci permettono di poter avere quello che noi vogliamo, di poter essere quello che noi desideriamo. Quindi c'è un rapporto dinamico tra la nostra effettiva potenza e l'immaginazione che noi abbiamo su noi stessi. In ogni caso c'è una spinta espansiva nell'essere umano e negli esseri in generale. Qui basta ricordare il conatus spinoziano e fondamentalmente noi abbiamo la spinta a conservarci, ma come direbbe Nietzsche, non ci si conserva se non ci si espande. Però eppure in questa potenza noi siamo una potenza limitata, non possiamo tutto. La nostra voglia, però, il nostro desiderio è di allargarci il più possibile. Non possiamo tutto, ma vogliamo svilupparci il più possibile senza che nessuno ci costringa. Questa è la spinta del nostro desiderio, è la passione dell'uomo. E quindi tutto ciò che ostacola, tutto ciò che impedisce, tutto ciò che costringe, lo sentiamo appunto come un impedimento, una prigionia. Allora, come si può mettere insieme questo bisogno di libertà, questa cultura dell'emancipazione, con la necessità delle norme? Ecco, qui diventa importante comprendere, capire in fondo che cos'è una norma. Cioè, se la norma abbia una ragione coattiva o repressiva, o se abbia una ragione orientativa. Cioè dire, la norma serve a tenere insieme la rete delle relazioni umane. E quindi se noi la vediamo da questo punto di vista, dobbiamo ritenere che la norma, lungi dal comprimere, rende fluida, dinamica, complementare la società. E per capire questo, io normalmente ricorro a un celebre verso di Dante, in un rapporto tra Dante e Virgilio. Credea io che i credesse che io credessi. Cioè io ero convinto che lui credesse che io credessi questo. Ecco, la relazione umana fondamentalmente è questa, perché è sì relazioni tra libertà, ma relazioni tra libertà, cioè rapporti con gli altri. Allora, i rapporti con gli altri devono essere pensati in termini di relazione complementare e non di inimicizia, perché in questo caso, se la libertà, come già insegnava Hobbes, fosse una libertà incondizionata contro, e inevitabilmente questa libertà si pagherebbe ad un costo molto caro, ne andrebbe della vita. Ha ragione Spinoza quando dice che ciò che si somiglia deve fondamentalmente corrispondersi. La celebre formula spinoziana, contro appunto quella di Hobbes, è che nulla è più utile all'uomo che l'altro uomo. Allora in questo ordine di utilità si inserisce la norma, perché la norma è quell'elemento in base a cui si regolano le reciproche aspettative. Norma è prendere un appuntamento. Io non incontrerei mai nessuno se non prendessi un appuntamento. E l'appuntamento obbliga, in questo caso obbliga rispetto al luogo e rispetto al tempo. Se io voglio incontrare una persona, ho bisogno di fissare una regola. Quindi la libertà incondizionata, l'assenza di obblighi, impedisce l'incontrarsi tra gli uomini, già nella vita quotidiana ed elementare e corrente. Ma c'è un passaggio ulteriore e più importante, cioè dire le aspettative sull'altro. Noi non prendiamo soltanto accordi, ma prendiamo anche decisioni in base a quello che qualcuno si aspetta da noi. Ecco, per esempio, io voglio fare un regalo ad una persona e evidentemente voglio fargli un regalo donandogli qualcosa che a lui piace. E quindi immagino, in base ai suoi comportamenti, che gli può piacere un certo oggetto. Quindi io mi aspetto che una volta che io gli dono questo oggetto lo faccia contento perché lui se lo aspettava. Ecco un gioco di aspettative. Io mi aspetto di farlo contento perché ritengo che questo dono lui se lo aspettasse. Però posso sbagliare. Magari probabilmente lui aveva predilezione per un'altra cosa e quindi da questo punto di vista l'aspettativa che io avevo su di lui non era corrispondente alla sua reale aspettativa. Ecco, trasferiamo questo nelle condotte sociali e umane. Noi abbiamo reciproche aspettative, però probabilmente noi non riusciamo mai a indovinare qual è l'aspettativa dell'altro. Senza le norme, tutta la vita diverrebbe un equivoco. Non solo ci si scontrerebbe ai semafori, ma ci sarebbe un costante fraintendimento, ma un costante fraintendimento anche nel fare il bene. Perché appunto ci può essere questo disguido di aspettativa. Io mi immagino che questo ti faccia piacere, ma in effetti poi piacere non ti fa. Immagina una situazione in cui si introduce anche l'elemento del danno e della malafede. È evidente che a questo punto ci vogliono delle regole oggettive in base a cui i soggetti decidano i rispettivi comportamenti. Come il semaforo regola il traffico, perché indipendentemente dalle aspettative private c'è un segnale oggettivo che regola i comportamenti e quindi ognuno sa come comportarsi rispetto all'altro, così in genere le norme sono gli elementi in base a cui gli uomini hanno un riscontro oggettivo rispetto alle loro aspettative. Evidentemente poi le aspettative possono cambiare, possono essere rimodulate, ma a partire da qualcosa di oggettivo, perché se così non fosse, se non ci fosse un discrimine oggettivo, la nostra vita sarebbe costantemente un intralcio, una contraddizione, una confusione. E purtroppo, oggi, con una grande disattenzione attraverso le norme, nei confronti delle norme, con una immagine incondizionata di libertà, abbiamo confusioni sociali, contrattempi, conflitti, lesioni, morti. La norma allora, lungi dal restringere lo spazio di azione, lo allarga all'infinito perché permette una più larga e adeguata comprensione tra gli uomini.